stasera tutti voi mi avete già visto, come detto qua, voi avete avuto l'incontro con Achille, no? Purtroppo non potevo esserci quel giorno, ma allora non mi grazie della presentazione, ma vado subito al uscire, no? Il titolo dell'argomento da discutere stasera tra me e Francesco Gisotto è scritto lì sopra, no? Quale energia per il futuro? Ci sarebbero tantissime cose da cui parlare. Noi abbiamo come obiettivo di parlare una mezz'ora a testa e poi speriamo che la discussione si fiammi presso di voi e saremo ben lieti di rispondere alle vostre curiosità. Allora, andiamo là, no? La prima cosa che volevo mostrarvi era un grafico, no? Io sono ingegnere veramente, no? Quindi mi piace, insomma, ragiono con i numeri. Adesso qui diciamo che io sono ingegnere, il collega Gregoriano, però bisogna un po' datarsi stasera, almeno per quanto mi riguarda. Questo è il grafico del prezzo del barile di greggio da quando, qui non si legge purtroppo, come dal 45 più o meno, dalla fine della seconda guerra mondiale, ai giorni nostri. In realtà non è ai giorni nostri, perché vedete il 100 là sopra? Il 100 è stato superato il 2 gennaio di quest'anno, no? Adesso siamo andati a 111, adesso non so, tra 106 più o meno. Però l'interessante è vedere che la curva azzurra e la curva rossa. Bisogna guardare la curva rossa, perché la curva rossa è attualizzata. È attualizzata ai prezzi di oggi, chiaramente. Quindi la curva rossa ha avuto un andamento che magari dopo discutiamo un attimo, ma quello che si vede, e lì siamo, ripeto, a 98 in quel punto lì, e ci mettete altri 10, quello che si vede è che questa curva, così, senza pretese, ha derivata prima positiva, ma anche derivata seconda positiva, secondo me, almeno fino adesso. Ho visto il professor Zilli tra il pubblico adesso. È vero, professore? Allora, io non so niente, non sono mica uno che fa il futuro, qua non è mica la palla di cristallo, però uno dice, ah sì sì, guarda quel picco lì negli anni, non si legge, ma insomma sono gli anni 79, quello là, no? Quella è stata la seconda crisi petrolifera, la prima è stata nel 1973, quando mi ha fatto le domenica di austerity, no? Si andava in giro in autostrada in bicicletta perché avevano in fondo e non si poteva andare di nuovo, ma adesso che giravano tutti le giornate. Allora si era in bicicletta, andava a pattinare in autostrada. E il primo picco è quello, non è un picco, è andare lo scalino, no? Ecco. Dopodiché c'è stato sto grande picco quando il prezzo del barile è andato a 95, attualizzato oggi ovviamente. E dopo invece è sceso ed è stato stabile, molto basso, a 20 dollari al barile, per anni e anni. Voi li avete vissuti, no? Perché non costava niente la benzina. Adesso, uno dice, perché è andato giù qua? Beh, perché ci siamo accorti che il barile, non noi, chi gestiva queste cose si è accorto che il problema era che dovevamo trovare altro petrolio, no? E quindi l'abbiamo trovato, ci abbiamo messo un po' di anni non a trovarlo, ma a investire per fare nuovi impianti di estrazione. Quando sono stati fatti questi impianti, il mercato del petrolio è stato inondato da una serie, è andato da una quantità enorme rispetto alla richiesta, io non sono un economista ma si fa presto a discutere, per cui il prezzo è rimasto molto basso a parte fluttuazioni dovute a eventi particolari, fino al 2000 più o meno. Qui siamo al 2000. E al 2000, chissà perché, ha cominciato ad avere derivata positiva e derivata, secondo me, seconda anche positiva. Questo non vuol dire niente, perché è solo un'analisi storica di come è stata la faccenda. Chiaro? Però quando la gente, tutti ci lamentiamo che il gasolio è al 1340, dobbiamo pensare che è molto molto a buon mercato, perché se quella curva lì non decide subito di avere una discontinuità, no? Di indipendenza, beh, sarà 2,40 fra un paio d'anni, insomma, no? Sarà 3,50 a litro. Io non sto facendo terrorismo, sto solo dicendo che c'è un andamento in atto che non voglio discutere, perché su questa curva si aggiustano i tanti. Il succo del discorso è che lì siamo e che non ci sono da scoprire tanti nuovi giacimenti, perché si dice che sotto i 10 km c'è un sacco di petrolio, no? Sotto i 10 km. E chi lo va a prendere? Ah, dice, la tecnologia c'è, dove c'è la tecnologia? Ma gli investimenti ci sono, perché è una tecnologia molto chiara. E poi non si sa cosa trovi sotto 10 km, e ancora non si sa quando si va a aprire un buco, se viene fuori petrolio o acqua salata. È chiaro? Quindi ci sono dei rischi collegati alla ricerca di questo petrolio. Quindi questo è un dato di fatto con il quale ho potuto cominciare. E prego il moderatore di dirmi quando sono passati 25 minuti dall'inizio, perché come professore universitario quando comincio a parlare non mi fermo più.
Allora, torniamo indietro alla presentazione che da qualche parte, penso sia questo, se da qualche parte sia anche F5.
Sì.
Ok, grazie. Benissimo, questo è il titolo, queste sono cose che, diciamo, l'altra volta avevamo parlato, se vi ricordate, del documentario di Al Gore, di Terra, abbiamo discusso. È uscito 2 settimane fa un libro niente di speciale, Pianeta Serra, di Cecchi Paone. Io me lo sono guardato un attimo perché mette quel discorso, il discorso del riscaldamento globale, chiaro, il discorso della colpa della CO2. Ecco, allora, dice, quali che siano le dimensioni reali del problema. Quale problema? Il problema dei rischi per la salute del pianeta e le loro cause ultime, quali che siano, non sappiamo quali sono. La mia posizione l'altra volta l'avevo già espressa. Nessuno sa se la temperatura andrà su di 1 grado, di 1,5 grado, di 2 gradi. Chiaro, i modelli che si fanno sopra sono così, hanno dei parametri messi in politica. Quindi possiamo dire quello che vogliamo, però qualunque sia la dimensione reale del problema, riconvertire l'economia globale in direzione ecocompatibile è necessario, utile e conveniente. È necessario perché il vento va su così. E va su così perché ce n'è poco rispetto a quello che viene chiesto. È utile perché? Perché a tutti fa piacere continuare ad andare in giro in macchina senza pagare 3 dollari, 3 euro al litro la benzina. Ed è conveniente, e qui è molto più sottile il ragionamento che fa, non sto facendo pubblicità a questo libro, l'ho letto in 35 minuti alla una libreria di Padova. Per andare a cercare il succo del discorso, che era ovviamente il succo del discorso è questo, secondo me. È conveniente, cioè è conveniente, economicamente conveniente, cercare una via tecnologica alternativa al fabbisogno energetico. L'Occidente, insomma, si diversifica nella tecnologia per l'energia e riesce comunque a farla da padrone, qualcuno di per dare, quindi diamo 50 anni. Quindi questa è la visione, ripeto, non di un ingegnere, perché c'è chi fa un saggista, un pubblicista, no? Però raccoglie molto del succo del discorso. Qual è il succo del discorso? È che, vabbè, continuiamo pure a dire che il problema dell'effetto serra è la CO2, sono molto polemico evidentemente quando parlo qui, continuiamo pure a dire. Fa comodo dirlo a qualcuno, non lo so, ma il vero nocciolo della questione non è la CO2, ma è come faremo a fornire l'energia sufficiente per garantire lo sviluppo, il mantenimento della situazione di benessere e l'estensione della situazione di benessere dal mondo occidentale si impone un cambiamento di tecnologie. Questo era il primo spunto che volevo darvi. Allora, il cuore del problema dice: dove troviamo adesso le fonti di energia pulite, sicure, ecocompatibili ed economiche, cioè accettabili, sostenibili dal punto di vista economico, per garantire benessere e sviluppo alle generazioni future come se l'abbiamo avuto noi? Noi, ovviamente, nel mondo occidentale, definizione di sviluppo sostenibile è data 20 anni fa, secondo me molto buona. L'umanità, dicevano, ha la capacità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di garantire che questo sviluppo soddisfi i bisogni della nostra generazione senza compromettere la possibilità delle generazioni future di garantire i propri fabbisogni. Quindi noi ci comportiamo come ospiti di questo pianeta e non cerchiamo di non rovinare il condominio per quelli che verranno tra 50 anni, 100 anni, no? Ora, vabbè, questo non c'entra, vediamo molto brevemente la storia. La storia l'abbiamo già cominciato a descrivere, no? L'abbiamo descritta in termini di prezzo del petrolio, ma descriviamo in termini di altri indici. Allora, qui si riporta in ascissa gli anni, in ordinata i miliardi di boe. Il boe è il barile di petrolio equivalente. Il barile di petrolio sono 159 litri, cioè 6,1 gigajoule in termini energetici. Allora, il consumo in termini di barili equivalenti di petrolio è attestato grosso modo sugli 80 miliardi per anno. Tenuto conto che siamo quasi 7 miliardi o meno, sono 12 barili equivalenti di petrolio per abitante della Terra, che si consumano ogni anno per vivere come viviamo adesso, chiaro? Due, ovviamente i consumi divisi per fonte, forse avete già visto l'altra volta questa, ma chiaramente sono coperti, vedete le percentuali qua, 26%, qui siamo al 2005, da carbone, 38% dal greggio, dal petrolio, 23% dal gas, se fate questo più questo più questo arrivate all'87%, no? E poi c'è un po' di rinnovabile, no? Che il nucleare è rinnovabile, non lo so, comunque no, c'è un po' di extra, di alternativo, insomma. Il 6% nucleare e il 7% tra idroelettrico e tutto il resto. Tutto il resto che vediamo adesso, no? E quindi uno dice, ah sì, le energie rinnovabili ci aiutano a soddisfare i fabbisogni dell'energia. No, questo è storia, questi sono dati, non sono elucubrazioni o speculazioni sul futuro, eccetera. Questi sono dati, no? Allora, uno dice, vabbè, questa è la situazione. Abbiamo un grande bisogno di energia, 12 barili a persona, ok? E produciamo mediamente una tonnellata di CO2 all'anno per persona, ma non è questo lo scopo del discorso stasera. È un fattore essenziale la crescita demografica, cioè come valutiamo questo in rapporto alle persone? Cioè, il consumo, la richiesta globale di energia dipende è prodotto di due fattori, no? Il numero di persone e il consumo pro capite. Quindi il consumo pro capite, questa è statistica, ovviamente il consumo pro capite è quei 12 boe per persona anno. Però quando andiamo a fare, a cominciare a dire break, vediamo un po' cosa succede. No, questo è il 12, vedete, il 12 che si è stabilizzato ormai da un po' di anni, mentre la popolazione va su. Quindi vuol dire che abbiamo anche nazionalizzato il consumo di energia. Perché con la popolazione che va su, il consumo medio pro capite è rimasto da un po' di anni, più o meno quello che sta salendo di nuovo. Però quando guardiamo come questo è distribuito nel mondo, vediamo che la media del mondo, ripeto, va a 12, come vedete, ma negli Stati Uniti sono 60. 60 boe per persona per anno, quindi è molto disuguale. Ovviamente la situazione attuale, se noi dividiamo il mondo in aree rappresentate da queste sigle, come vedete, gli occidentali più Giappone e Australia, le nazioni ex URSS, le nazioni del Medio Oriente, America Centrale e America Latina, altre nazioni asiatiche, incluse India e Cina, e di quarto mondo, come si dice, vediamo che le cose sono un po' diverse. Cioè, a sinistra,
consumo di energia in boe pro capite. Allora, nei paesi occidentali siamo a 33, media 12, noi siamo a 33, USA 60, da noi siamo un po' più bravi, no? 33. Quando andiamo in Africa siamo a 2,5 dai fondi, e queste sono le barre rosse. I pallini neri invece sono la popolazione, che si legge a destra, e questi sono evidentemente 500 milioni, un miliardo, eccetera eccetera. E vedete che il picco sta nelle nazioni ovviamente asiatiche, incluso India e Cina, chiaro? Le quali hanno una media che sarà 6 boe per personale, ma hanno una terra di persone. Chiaro? Qual è il messaggio? Il messaggio è che basta che questo consumo medio in quelle zone aumenti di poco, che la richiesta totale aumenta di molto, perché è il prodotto del numero di persone per il consumo pro capite. Chiaro il concetto, no? Allora, attualmente siamo 12 delle nazioni più popolate, scusate, il consumo di energia pro capite è al di sotto in queste nazioni delle nazioni più popolate. Il consumo di energia totale è concentrato in poche nazioni, ecco, e lì ci sono due punti in croce da fare, e il prossimo futuro dice dove va la popolazione. Ma qui stiamo facendo previsioni, ovviamente non c'è niente di certo, si dice 9-10 miliardi tra 50 anni. Vedete che c'è un asintoto, posso dire asintoto, dicono, diciamo 10 miliardi, facciamo un conto veloce, no? Allora 10 miliardi, diciamo, il consumo medio pro capite quanto va? Anche qui estrapoliamo, no? Noi siamo qui, siamo a 12, e uno dice estrapolo, andiamo un po' più su, diciamo 15, cioè chi fa i conti dice che andiamo a 15 poi per persona anno, chiaro? O 16, ma questo moltiplicato 10 miliardi fa un bel numero, no? Allora, al giorno d'oggi siamo 6,7 miliardi per 12, fa 80 miliardi di boe all'anno, che è il fabbisogno energetico di adesso. Tra 40 anni 10 miliardi di persone, per 15 boe persone fa 150 miliardi di boe, cioè riuscire raddoppiando il fabbisogno energetico globale. Questi sono conti, anche per, ci sono psicologi, ma non so, anche per i psicologi sono conti, perché sono delle moltiplicazioni. È chiaro? Cosa vuol dire tutto questo? Ah, niente. Questo è quello che ci serve. Cioè, cosa abbiamo in tasca, in cassaforte? Cosa abbiamo? Beh, abbiamo queste cose qua, no? Abbiamo 4.300 miliardi di boe di carbone, 1.300 miliardi di boe di petrolio e 1.100 miliardi di boe di gas naturale. Il boe è un'unità di misura, chiaramente, per confrontare tutte queste fonti energetiche, no? Totale 6.700 miliardi di boe. Se li mangiamo a 150 milioni all'anno, questo a vedere quanto si mettono a finire, chiaro? Però dice no, questo è un integrale, per carità, non mica che adesso stiamo consumando 150 per persona. Certamente, ma si fa la curva accumulata, no? E si vede che se questi sono i 6.700-7.000 miliardi di boe di prima, questa linea gialla, la curva accumulata spatta, ci batte sopra nel 2060.
Questi sono discorsi, sono un po' vicini. È chiaro che non siamo precisi in tutto questo. Anche perché ci hanno detto che il carbone dura 220 anni, no? Le proiezioni dicono che il petrolio è altri 60, 50, 60, il gas naturale è più 80, il carbone è 220, e come per tutto viene qua mi dice che nel 2060 abbiamo chiuso poteri. Certo, sono due conti fatti diversamente. Quando vi dicono che il carbone c'è 220 anni è perché lo fanno alla velocità attuale di consumo. Chiaro? Quando dicono il petrolio è 60 anni o 50, la velocità attuale di consumo. Questo conto è stato tenuto conto che invece aumenterà il consumo a causa dell'aumento di popolazione.
D'accordo? Quindi questa situazione non è certo sostenibile, no? Questo era il discorso che abbiamo appena fatto. E l'Italia non fa testa. Queste sono le nostre riserve, quindi non esiste, siamo venivo proprio qua in macchina adesso, sentivo la missione Terrano che c'era chi protesta, ex presidente, che no, che era appena mandato fuori l'unico che era tornare a nucleare, ma questo lascio la parola dopo a Francesco, no? Quindi, c'è qualcosa che non quadra qua, no, tutto questo, se vogliamo benessere, ma per il benessere ci vuole energia, questo lo sappiamo tutti, no? E l'energia ce la deve da qualcuno, non ce l'abbiamo, la compriamo fuori, ovviamente, no? È pacifico, no? Adesso andiamo ai carburanti, perché io devo guardare un po' di carburanti, quanto poter arrivare
a cercare. Lei ha ancora un manumore.
Allora, nel problema dell'energia ci sono due aspetti. Uno è l'aspetto energia totale, che è quello che abbiamo visto adesso. L'altro è l'aspetto energia per muoversi. Chiaro? Mobilità, transportation. Questa è una cosa molto particolare, ma molto importante, se permettete, perché la mobilità è uno degli aspetti maggiori della libertà che abbiamo guadagnato da quando ci sono le automobili, gli aerei, le navi, eccetera, eccetera, no? Ora, per muoversi ci vuole una energia concentrata, cioè che in una quantità di volume ci sia tanta energia. E questo, perché sennò io porto in giro, mi spiego, porto in giro i carburanti. Faccio un esempio. Allora, quelli che al momento, che si sta studiando, quelli che al momento dicono dobbiamo mettere l'idrogeno per far andare le macchine, non hanno risolto il problema, perché il problema tecnologico da risolvere, come è fatto il serbatoio di idrogeno. Allora, una soluzione è quella di usare dei composti solidi che, come delle spugne, assorbono, si dice, l'idrogeno e te lo rilasciano quando lo chiedi. Queste spugne però sono pesanti, no? Per cui per mettere 4 kg di idrogeno ci vogliono 400 kg di spugne. Allora, in quel caso, una macchina deve avere 400 kg di spugna per tenere dentro il carburante che gli fa fare 200 km, che per cui porta in giro, non le persone. Porta in giro il serbatoio, chiaro ragionamento, no? Quindi, per fare una mobilità, magari ovviamente non potrebbe farlo così, una mobilità è garantita solo dal fatto che gli idrocarburi, per fortuna, la natura ce li ha dati, che hanno un enorme potere calorifico, per cui con un volume piccolo, no? 20 litri di benzina, avete un'energia molto elevata. L'energia che vi consente di far via la nave, eccetera, eccetera. Quindi, per questo il petrolio estratto è usato, dice più del 50, ma è il 60%, è scarto come carburante per il trasporto.